Il videogiocatore moderno è in declino. Anzi, non il videogiocatore moderno, il videogiocatore, perché poi in fondo il videogiocatore è qualcosa di moderno, di suo. Cosa saranno, 40 anni che videogiochiamo? Forse è un po' troppo tardi, è un po' troppo presto, scusatemi, per parlare di moderno, vecchio. Certo, la tecnologia cresce ad una rapidità incredibile e forse i tempi, parlando di tecnologia, cambiano. Però qui parliamo di persone, non parliamo di tecnologie. E quindi, secondo me, il videogiocatore è in declino. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Ok, quello in cui sto per addentrarmi è un discorso che sono sicuro piacerà molto poco. Però ho avuto modo di osservare col tempo questo fenomeno e sono giunto al fatto che il videogiocatore è cresciuto in un brutto modo, diciamo. È una figura che si è evoluta, perché chiaramente il videogiocatore si evolve con il media che consuma, qualunque persona in realtà, no? Il telespettatore si evolve con i contenuti della TV, il cineamatore si evolve con i contenuti del cinema, l'amante della musica con i contenuti della musica, e il videogiocatore si evolve con i contenuti e con i videogames. Prima di cominciare questo discorso scomodo, però, come al solito vi ricordo che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social. Mi raccomando, seguitemi soprattutto su Telegram per rimanere sempre aggiornati sull'uscita delle puntate. In più, seguitemi se ancora non lo state facendo sulla piattaforma su cui mi state ascoltando. Lasciatemi una valutazione positiva se vi piace quello che faccio e se in qualche modo volete contribuire veramente all'evolversi di questo progetto, condividete la puntata. Se poi volete andare un passo oltre e volete darmi una mano anche economicamente, sotto in descrizione vi lascio il link di Ko-fi, così potete darmi una mano economicamente con una piccola donazione. Detto questo, mi addentro in un discorso che non amo particolarmente fare, non è qualcosa di cui ami particolarmente parlare, però è lì. E lo sto notando e non mi piace, perché in un qualche modo è segno del fatto che l'industria ha avuto successo, almeno parzialmente, nel manipolarci come loro conveniva. E come loro conveniva che noi fossimo? A loro conveniva che noi fossimo la nostra versione peggiore, non la nostra versione migliore, ovviamente. E quindi tendenzialmente, sotto un certo profilo, ci stanno abbruttendo per denaro. E a me questa cosa non piace. Io sono un giocatore appassionato da tanto, tanto tempo. Gioco a videogiochi, giochi di ruolo, giochi da tavolo. Mi piace giocare. E mi piace giocare perché giocare mi stimola mentalmente. È un qualcosa che mi dà un grosso, grosso senso di appagamento. Soprattutto quando riesco a migliorare, a vedere un netto miglioramento nelle mie prestazioni ludiche. Mi piacciono generi tendenzialmente difficili, come i racing game, i picchiaduro, i souls, prevalentemente solo quelli di From Software, perché ne ho trovati veramente pochi che mi gustassero come quelli di From Software al di fuori, appunto, di From. Però mi piacciono i souls di From. Perché? Beh, perché mi stuzzicano, mi mettono davanti una sfida, mi dicono che se io non imparo a fare quelle cose lì, non vado avanti. Io ai picchiaduro non sono nemmeno granché bravo, ma mi piace giocare con avversari leggermente migliori di me, perché quando riesco a batterli è una grossa soddisfazione. Vuol dire che ho compreso meglio una meccanica, vuol dire che sto migliorando, vuol dire che la mia testa ha ragionato in modo migliore rispetto a prima, che sono riuscito a trovare una quadra per migliorare le mie prestazioni. E il gioco nasce per questo, nasce per migliorarci, per farci imparare. Il gioco è l'attività didattica per eccellenza, è il modo, è lo strumento che la natura ci ha fornito per imparare e per migliorarci. E onestamente trovo che quando un gioco smette di fare questa cosa, fallisce. Fallisce lui, e se noi abbracciamo questa mentalità, falliamo noi. Allora, ci sono tante sfaccettature di questo discorso, però vorrei partire da quella che forse ha fatto parlare di sé più recentemente, cioè la facilità. C'è stato un discorso sull'easy mode, sul fatto che deve essere più inclusivo, che le persone disabili non possono giocare giochi difficili, e per carità, se questo per molti casi è vero, è altrettanto vero che c'è stata gente che voleva davvero giocare quel gioco e si è adattata. Uno dei migliori Chun-Li al mondo, uno dei migliori giocatori di Chun-Li al mondo su Street Fighter, gioca con la bocca. Perché non ha letteralmente gli arti adeguati per un arcade stick, ma ha giocato comunque con un arcade stick e gioca con la bocca ed è uno dei migliori al mondo. Ora io non dico che sarebbe stupido dire, vedi, ce l'ha fatta lui, ce la dovete fare tutti i brutti stronzi, perché non ho la pretesa di sapere cosa vuol dire essere disabili. E sarebbe veramente da stronzi dire, vedi, ce l'ha fatta lui. Non voglio arrivare lì. Quello che voglio dire però è che se lui ce l'ha fatta, noi tutti dobbiamo guardare a lui come un qualcuno che ha superato delle grandi difficoltà, che si è adattato ad un gioco che non era minimamente pensato per lui, e anzi c'erano molte più barriere, e che forse lui, rispetto a noi, ha capito che cosa cazzo vuol dire giocare molto di più di tanti altri giocatori che non sono nelle sue stesse condizioni. Lui ha capito che giocare voleva dire imparare a superare degli ostacoli. Poi l'ha fatto in maniera brillante, mi sembra persino dire poco, perché ha superato delle barriere veramente ostiche. Però più di noi la sua passione gli ha fatto capire che cosa volesse dire giocare. Noi invece siamo qui a lamentarci e a farci fornire sempre di più dei giochi che ci servono il successo su un piatto d'argento. Ora, vi ho già parlato del meccanismo che abbiamo nel cervello e che tendenzialmente è fondante per il nostro approccio al gioco, cioè il cerchio della dopamina e della soddisfazione. Comunque, trovate la puntata nel mio podcast, credo soprattutto negli Essential. Nella playlist Essential sotto in descrizione ci sono tutte le playlist. E secondo me è qui che viene che si compie poi tutto l'abuso, è qui il nodo. Noi giochiamo e nel nostro cervello si scatena questa reazione nell'esatto momento in cui noi facciamo un passo avanti, piccolo o grande che sia. Nel nostro cervello riceviamo una sensazione di soddisfazione, veniamo infusi letteralmente di una sensazione positiva che ci dice ehi, ancora, e quindi riproviamo per poter raggiungere uno step successivo. Ora però purtroppo questo meccanismo in qualche modo, perché il tutto funzioni come deve, dovrebbe accompagnarsi ad uno stato mentale di cui di nuovo vi ho parlato, la teoria del flow che trovate sempre negli Essentials. Cioè dovremmo in qualche modo riuscire, per davvero far fruttare questo meccanismo, a entrare nel flusso, cioè in quello stato mentale in cui diamo il 100% delle nostre capacità senza sentire lo sforzo. E questo stato però si verifica nell'esatto momento in cui le nostre abilità e la difficoltà di quello che facciamo combaciano. Cioè noi stiamo facendo qualcosa che non solo è alla nostra portata, ma è appena appena alla nostra portata. E quindi ci spinge ad utilizzare il 100% delle nostre abilità. Noi eliminiamo questa componente del flusso. Il circolo della dopamina funziona comunque, purtroppo. Purtroppo, per fortuna, per certi versi, chiaro, no? Però, in ambito ludico, È questo che veniamo, a cui veniamo sottoposti. Veniamo sottoposti costantemente a giochi facili, con soluzioni lì, servite su un piatto d'argento, per ottenere immediatamente quello che vogliamo e avere quella sensazione positiva di soddisfazione di aver raggiunto un risultato, quando in realtà non abbiamo raggiunto davvero nessun risultato, non siamo migliorati, non abbiamo imparato, non abbiamo dovuto migliorarci per arrivare lì, dovunque siamo arrivati. Ma non ha importanza, perché noi abbiamo fatto un passo ed è tutto costruito per dirci: ehi, sei riuscito a fare questo. E questo viene raggiunto attraverso la facilità dei videogames, perché molti sono ultra facili, ma viene per esempio anche raggiunto in altri modi un pelino più brutti, tipo nei giochi free to play, spesso per monetizzare vengono venduti dei boost all'esperienza, alla raccolta di risorse. Perché? Esperienza e raccolta di risorse sono una sorta di segnalatore, no? Di indicatore del nostro progresso. Tu paghi, tac, progredisci più in fretta, hai il tuo rush di adrenalina, scusate, di adrenalina, di dopamina, la tua botta di dopamina più in fretta. Hai dovuto davvero impegnarti? No! È bastato tirare fuori i soldi del portafoglio. Ti vendo letteralmente quella soddisfazione. Tu vuoi avere un risultato? Io te lo posso far avere quando vuoi. Pagami. Tac! Eccolo lì. E di nuovo, cioè, anche qui, per carità, poi se entriamo nell'ambito dei free to play, i giochi free to play sono disegnati per essere sono progettati per essere al limite del frustrante. Ma in esatto opposto, la vendita del boost di risorse, di esperienza, di quel che è l'esatto contrario. Io ne ho provato qualcuno per vedere un attimo come funzionava la faccenda. Spessissimo questi boost di esperienza ti rendono infinitamente l'esperienza più accessibile, cioè non te la portano ad essere un'esperienza normale, facilitano e velocizzano pesantissimamente la crescita di un personaggio. E qui entriamo poi addirittura in un abuso, in un tentativo di farci mangiare dei soldi. Perché poi qui chiaramente funziona esattamente come funziona una droga, cioè io assumo la mia droga, ho la mia soddisfazione istantanea e ancora. Questo poi ne parleremo un po' meglio nelle microtransazioni. Torniamo un attimo indietro, continuiamo nell'ambito del design, diciamo, dei videogiochi. Ecco. Una cosa che io ho notato, peraltro, è che vengono a galla tutta una serie di meccanismi sociali in questo contesto. E ho notato che questa faccenda dell'easy mode è una questione prettamente dettata dalla nostra pigrizia. O peggio ancora, dal nostro FOMO, come lo chiamano, fear of missing out, no? La paura di non esserci, di mancare ad un evento. È quello. Non c'è davvero una necessità. Perché? Beh, vi faccio due esempi. Un po' di tempo fa è uscito XCOM 2. XCOM 2 è un gioco tattico a turni che a me piace tantissimo. La saga di XCOM a me è veramente sempre piaciuta molto. Ed è un gioco che non perdona per niente. È un gioco che anche al suo livello più facile ti bastona, ti richiede un sacco di impegno. Ed è un gran bel gioco, tra l'altro, perché è veramente ben progettato. Ora, però, quando è uscito, pur nella sua difficoltà per non estrema, però comunque corposa, non è saltata fuori nessuna polemica sulla difficoltà dei videogiochi. L'unica differenza che ha con i giochi per cui invece di solito tende a fare questa polemica sull'easy mode è il fatto che il gioco non era famoso. Si rivolgeva ad una nicchia di appassionati. Esce invece Elden Ring, e poi su Elden Ring ci sarebbe anche un attimino da discutere. Esce Elden Ring, boom! Riecco la polemica sull'easy mode. Eppure era difficile anche XCOM. Già, ma XCOM non era un fenomeno. Era un gioco come un altro, con una sua buona fanbase di appassionati, bello, che sicuramente ha ottenuto dei buoni risultati commerciali, ma non era un fenomeno. Non era necessario esserci. Non era fondamentale essere all'interno del discorso, perché non ne parlavano tutti su internet. Di Elden Ring sì. E allora ecco che chi non ne poteva parlare si lamentava. In questo caso, secondo me, non prova nient'altro che non la mancata volontà di volersi impegnare. E lo dico proprio pensando ad Elden Ring. E voi direte perché? Perché proprio Elden Ring? Perché Elden Ring, un easy mode, ce l'aveva, e come? Non era ovvio. Non era un indicatore sullo schermo prima di cominciare, non c'era un menu che ti diceva premi qui e tutto sarà più facile. Ma potevi effettivamente renderti le cose molto più facili. E non poco, io ci ho provato anche lì, giocando a Elden Ring. Se decidevi di farti le cose facili, le cose diventavano in discesa. Ho battuto un boss al primo tentativo venendo colpito una sola volta per un errore stupido, proprio pensando di farmela facile. Dico, io da questo boss vado facendomela facile. Ed era facile. Ho adottato tutti i crismi che il gioco, che sono riuscito a trovare in gioco per farmela facile, ed è diventata facile. Rykard, per me, lo scontro con Rykard è stato una barzelletta. Una delle boss fight più facili che io abbia mai incontrato nella mia vita. Quindi, Elden Ring è davvero difficile? No, Elden Ring non è difficile. Ma se vuoi fartela facile, ti devi impegnare in un altro modo. Devi capire un attimino le meccaniche del gioco e sfruttarle a tuo vantaggio per fartele facili. Ma è una cosa che non ci viene proposta e sbattuta in faccia. Elden Ring non te la dice questa cosa, te la fa capire. È lì, nascosta e non nascosta nelle meccaniche del gioco. Tu sai che in Elden Ring puoi crescere, tu sai che in Elden Ring puoi migliorare le tue armi, tu non hai bisogno in Elden Ring di sorpassare realmente nessun ostacolo per avere accesso a tutta una serie di potenziamenti. Le armi, sì, beh, è vero, le armi migliori tendenzialmente sono dietro ad una boss fight, ma ci sta. Insomma, voglio dire, se io batto un boss difficile, poi voglio una ricompensa maledettamente adeguata, fatto. Ma c'erano tante altre armi ottime, che potenziate potevano dare degli ottimi risultati, dei potenziamenti dell'Ash of War, degli incantesimi, che ti rendevano la vita molto più semplice se tu fossi andato a cercarli. E non c'era nessuna barriera, nessun grande boss, nessun grande dungeon da fare. Il mondo poteva essere esplorato praticamente tutto senza neanche avvicinarsi al primo boss. e questi boss potevano essere approcciati con estrema facilità se invece di tirare dritto ci si soffermava a picchiare più nemici e si faceva lentamente, si decideva di arare molti più nemici per avere molta più esperienza e crescere di più di livello. Si va da un boss sovralivellati, il boss diventa più facile perché lo diventa, una volta che lo si uccide si prende un'arma, la si potenzia e si va avanti così, avendo tutta una serie di piccoli boss, perché poi quelli dei piccoli dungeon sono decisamente meno impegnativi dei grandi boss, oddio, anche se qualcuno comunque è bello impegnativo, però comunque sono meno impegnativi dei grandi boss e semplicemente bastava pensare e ragionare un attimino su come è strutturato il gioco ed ecco che la via verso un Elden Ring facile era spianata. Ci si metteva solo un po' più di tempo, perché bisognava passare un po' più di tempo a uccidere nemici e a fare esperienza e a raccogliere le armi. Una volta fatto quello, potevate andare dai boss più grossi, perché Rykard è comunque un boss che ti dà una runa maggiore, quindi è uno dei boss importanti del gioco. E peraltro, gioco che potete finire senza fare quel boss. Cioè, capite, c'è anche questo. Elden Ring non vi forza a fare nessun boss, dovete fare due boss per poter riuscire ad arrivare all'ultimo boss. Che per carità, è una sfida, quello sì. Ma è una sfida, ripeto, se ci arrivate dritti, è una grossa sfida. Se girate tutto il mondo per ore, è decisamente meno una sfida, perché arriverete lì con più vita, più mana, facendo molto più danno. Ed eccolo qua il vostro easy mode. Era lì. Bastava solo ragionarci un attimo. Ma che cosa è successo? È successo che nessuno ha voluto ragionarci un attimo. È successo che noi volevamo la scrittina e il menu. È questo. Vogliamo la pappa pronta, hanno cominciato ad abituarci ad avere la pappa pronta e noi abbiamo cominciato a volere la stramaledetta pappa pronta. No, non è così che si gioca, ragazzi, scusatemi. Mi dispiace dirlo, non è per questo che si gioca. Si gioca per migliorare, si gioca per imparare. Certo, si gioca anche per divertirsi e per evadere. Per divertirsi e per evadere ci sono anche i film. Il gioco nasce per farci migliorare. Va bene, a volte poco, a volte tanto, può esserci più o meno difficoltà. Ma per me l'easy mode, l'easy scritto nel menu, non è una soluzione di accessibilità. È una soluzione di pigrizia. La pappa pronta. Perché se vogliamo avere un gioco più alla nostra portata, non siamo nemmeno pronti a studiarci un attimo. Non vogliamo nemmeno prenderci la briga di capire come renderci un po' più facili le cose. Vogliamo che ce lo facciano direttamente gli sviluppatori. Questo è. E a me, perdonatemi, ma questo non piace. Per niente. E questo è quanto. Questo era mezzo ragionamento, mezzo sfogo, me ne rendo conto, su quanto alla fin fine abbiamo permesso all'industria di trasformarci in degli smidollati, in della gente che non ha più voglia di fare tanto così per ottenere qualcosa, ma vogliamo già tutto pronto, sempre, comunque. Ed è un qualcosa che secondo me si sta estendendo alla società, dove addirittura ci sono i trofei di partecipazione. Ragazzi, se non hai vinto, non hai vinto, punto. L'altro è stato migliore. Vincere non è un diritto. Mi dispiace, non lo è. La vittoria è un qualcosa che ci si deve guadagnare. Tutti devono avere la possibilità di guadagnarsela. Non tutti devono avere il diritto di averla. Mi dace, io continuerò a sostenerlo, questo argomento. E il gioco in questo poteva darci veramente molto, ma noi abbiamo lasciato che ce lo corrompessero. Non mi piace. Vabbè, basta, la smetto. Vi ricordo, come al solito, sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social, seguitemi, condividete e se volete darmi una mano c'è anche il link di Ko-fi. Detto questo, io vi ringrazio e vi saluto.